Buonasera. La scorsa settimana, in attesa dell'inizio della primavera, che si è presentata in freschezza, ci siamo dati appuntamento sul territorio della sapienza poetica ellenistica di stampo evangelico, ormai sapete di che cosa si tratta, facendoci in chiusura di itinerari una serie di domande che richiamano un tema di studio molto significativo. Quali notizie circolano su Gesù di Nazareth nell'ambiente delle ecclesie? Che cosa si sa di lui? E in particolare, che cosa sa Paolo di Tarso su Gesù di Nazareth? Guardate, questo è un tema che ci accompagnerà fino al termine di questo viaggio. È un tema che, come abbiamo già ricordato la scorsa settimana, è stato definito paradossale. Perché? Ma perché di Gesù non si sa nulla, no? Eppure il tema è vastissimo. Ma è proprio la mancanza di dati, no, che stimola la creatività e favorisce quindi anche l'integrazione tra la cultura dell'ebraismo e la cultura dell'ellenismo, e noi cercheremo di capire come. Che cosa sa Paolo di Tarso, si sono chieste le studiose e gli studiosi di filologia, sulla vita, sulle opere, sulle parole, sulla morte, sulla resurrezione di Gesù? Ora, i numerosi studi che sono stati condotti in proposito da studiose e da studiosi di varie discipline ci dicono che al tempo di Paolo di Tarso, siamo negli anni 50, sul territorio dell'ellenismo di quel Gesù, così viene definito nei Vangeli, quindi una persona non ben identificata, si sa pochissimo, e a parte la buona notizia della sua risurrezione, della vita di Gesù di Nazareth non si sa quasi nulla, e anche la sua condanna e la sua morte risultano dei fatti misteriosi, tra virgolette, perché i dati concreti sono scarsissimi e frammentari. Ora, le studiose e gli studiosi di filologia ci informano che le notizie riguardanti Gesù di Nazareth che arrivano sul territorio dell'ellenismo attraverso la rete delle comunità della diaspora ebraica e attraverso il canale delle ecclesie sono già notizie rielaborate attraverso una prima predicazione. Il tema della prima predicazione su Gesù di Nazareth è un complesso argomento di cui abbiamo affrontato alcuni aspetti quando un po' di anni fa, forse qualcuna di voi e qualcuno di voi lo ricorda, abbiamo viaggiato sul territorio della letteratura dei Vangeli. Ora, in funzione dell'itinerario che stiamo percorrendo, a questo proposito dobbiamo ricordare un dato fondamentale. Quando si parla dei Vangeli, della letteratura dei Vangeli canonici o apocrifi che siano, ci si riferisce a testi che non raccontano la vita di Gesù, cioè non raccontano la storia vera e propria dei suoi gesti, delle sue parole, perché di quali siano stati i gesti di Gesù di Nazareth, le parole di Gesù di Nazareth, degli avvenimenti della sua vita, si sa pochissimo, praticamente nulla. Questo è un fatto preoccupante per la fede, non è un fatto preoccupante, è solo necessario fare una premessa metodologica in proposito. Cioè, le studiose e gli studiosi osservano che se la storia della salvezza si esplica nella storia dell'umanità, inevitabilmente si imbatte anche con le brutture, con le contraddizioni del mondo. Cioè, la storia della salvezza non si realizza con i miracoli, no? Ma cammina con le gambe di persone che elaborano strumenti umani, intellettuali, culturali, propagandistici, in rapporto al loro tempo e alla loro esperienza concreta. Cioè, i Vangeli quindi non narrano la vita di Gesù, ma raccontano, e questo è importante, la complessa storia della predicazione su Gesù. Ed è attraverso la storia sulla predicazione di Gesù che si attua la storia della salvezza. Ora, del messaggio di salvezza, che Paolo lo chiama così, e la storia del pensiero umano ci insegna, guardate, che tutte le significative predicazioni dell'età fiale, le riflessioni in funzione della salvezza dal male contenute nell'epopea di Gilgamesh, nei papiri egizi, nei libri dell'Antico Testamento, ricordate l'età fiale della storia, nei libri indiani dei Veda, Veda in sanscrito significa sapienza, nel libro del Tao Te Ching giapponese, cinese, e negli Avesta di Zarathustra, nell'Iliade, nell'Odissea, nei poemi di Esiodo, ebbene, tutte queste significative predicazioni passano attraverso quattro fasi di sviluppo fondamentali: la storia, la leggenda, il mito e la tradizione, che poi è quello che ci rimane. Ora, dobbiamo dire che questo tipo di operazione culturale riguarda ciascuna e ciascuno di noi, perché noi stessi e noi stessi siamo costruttrici e costruttori di storie, di leggende, di miti, di tradizioni intorno a noi stesse e a noi stessi. Noi siamo portati a trasfigurare miticamente gli avvenimenti della nostra storia personale. Guardate sul punto 1 del repertorio. E poi noi sappiamo che nella storia di tutte le famiglie circolano delle leggende, cioè si ricordano degli avvenimenti che sono da considerarsi mitici, che rientrano quindi non nell'ambito della storia ma della tradizione. Cioè, difatti la letteratura ci insegna che esiste la storia degli avvenimenti di famiglia, ma contemporaneamente la narrazione della storia si intreccia con il racconto della tradizione leggendaria della famiglia. E nei grandi romanzi, no? Per esempio, nei grandi romanzi dell'Ottocento soprattutto, ma non solo, questi due elementi, la storia e la leggenda, si fondono spesso insieme magistralmente. E insomma, voi conoscete qualche racconto leggendario, qualche narrazione di carattere mitico, magari legata a qualche personaggio caratteristico che fa parte della tradizione della vostra famiglia? Beh, scrivete quattro righe in proposito. E beh, nella mia famiglia io non posso fare a meno di ricordare mio zio Giovanni Battista Parodi, detto Baciccia, il fratello di mia madre, il quale era un raccontatore formidabile delle sue storie amorose, che raccontava a noi nipoti giovincelli, e faceva arrabbiare moltissimo mia zia Rosa, invece, che era molto compunta, e lui naturalmente accentuava queste sue avventure che erano mitiche in realtà, anche se c'era della storia dentro, ma soprattutto c'era della leggenda e c'era del mito. Queste sono le mie quattro righe di compito, fatele anche voi, e se avete, se nella vostra famiglia ci sono dei personaggi che sono legati a questo. Ora possiamo affermare che anche nei testi delle lettere di Paolo di Tarso sono passati nel giro di circa due secoli attraverso queste quattro fasi di sviluppo. E i testi delle lettere di Paolo di Tarso passano attraverso lo sviluppo della storia, della leggenda, del mito e della tradizione, come tutte le grandi predicazioni. E di questo dobbiamo tenerne conto, perché esistono questi elementi e sono la realtà. Anche la costruzione del, quando costruiamo un mito noi, è la realtà, no? Quando ci inventiamo una leggenda, è la realtà delle cose, no? Che poi diventa tradizione, che influisce sulla realtà, cioè che la modifica. E prima di analizzare brevemente queste quattro fasi dello sviluppo culturale attraverso cui sono passate le grandi predicazioni dell'età anziana della storia e anche naturalmente la predicazione che ha preparato la nascita della letteratura dei Vangeli, dobbiamo sempre in relazione a questo argomento aprire una parentesi e riprendere in considerazione un oggetto culturale che già conosciamo. L'oggetto in questione è un romanzo di cui noi abbiamo letto l'incipit, e questo romanzo, come sappiamo, è stato scritto nel 1977 da Mario Vargas Llosa, il premio Nobel di quest'anno, e si intitola La zia Giulia e lo scribacchino. Sappiamo anche che La zia Giulia e lo scribacchino è prima di tutto un grande romanzo sul tema dell'esercizio della scrittura, ma è anche un significativo romanzo sul tema dell'amore, nel quale si intrecciano molte narrazioni nelle quali emergono elementi leggendari, fatti mitici e motivi della tradizione. Ora, la trama di questo romanzo ruota intorno a due straordinari personaggi. Il primo di questi si chiama Pedro Camacho, no? Ricordate, il quale è un prolifico autore di radiodrammi, di drammoni per Radio Central di Lima, e questo è uno dei pretesti che ha messo questo romanzo in sintonia con il nostro percorso, no? Mentre il secondo personaggio si chiama Mario, come l'autore, è uno studente un po' svogliato che coltiva però un'ambizione letteraria, che si innamora della zia divorziata. Sapete che Mario Vargas Llosa ha davvero sposato prima la zia e poi in seconde nozze una delle sue cugine, quindi è rimasto sempre nell'ambito della famiglia e ha detto: questo mi ha permesso poi di diventare uno scrittore, di scrivere su queste cose, perché la zia Giulia, appunto, con la quale finirà per convogliare a nozze con grande scandalo dei familiari, nozze rocambolesche, se leggete poi il romanzo. Ora, in questo romanzo ci sono tanti personaggi collaterali, che però finiscono per avere una certa importanza nell'economia generale dell'opera. Ora, a proposito, cioè questi personaggi, guardate, sono gli stessi protagonisti delle trame create da Pedro Camacho nelle sue radionovelle, per cui in questo romanzo, cioè tutti i racconti che emergono, i personaggi che noi incontriamo, piano piano ce ne rendiamo conto, sono personaggi, sono storie che si identificano con quelle inventate da... Poi alla fine sapete che nel romanzo Pedro Camacho comincia a perdere la memoria, quindi lui si dimentica dove sono collocati esattamente quei personaggi e quindi cominciano a passare da una storia all'altra in modo molto significativo e anche divertente. A proposito di matrimoni, dicevamo, la zia Giulia che si sposa con il nipotino, ma a proposito di matrimoni, o meglio, a proposito dell'ambiguità che spesso si annida nella celebrazione di un matrimonio, adesso noi incontriamo uno di questi significativi personaggi collaterali, che è il dottor Alberto de Quinteros, il quale è un celebre luminare della medicina ed è destinato, senza volerlo, a fare una diagnosi che porta una situazione che a lui sembrava lineare a complicarsi molto. Ora, a volte le storie si intrecciano con le narrazioni leggendarie, con le tradizioni mitiche, e allora sono guai. E ora cominciamo a leggere la prima parte di questo brano. In queste pagine facciamo la conoscenza con il dottor Alberto de Quinteros e con le sue doti morali di medico, di uomo, di ginnasta. Poi facciamo anche conoscenza con uno dei suoi nipoti, Richard, un bel ragazzo la cui sorella sta per sposarsi, il quale inspiegabilmente è molto inquieto. Chissà perché è molto inquieto. Ma leggiamo. Era una di quelle soleggiate mattine di primavera a Lima, quando i gerani si ridestano più fervidi, le rose più fragranti e le bucambillee più crespe, quando un celebre luminare della città, il dottor Alberto de Quinteros, fronte spaziosa, naso aquilino, sguardo penetrante, rettitudine e bontà nello spirito, aprì gli occhi e si sgranchì nella sua vasta dimora di Sant'Isidro. Vide attraverso le tendine il sole che dorava l'erba del giardino del curato, le siepi di ricini, la limpidezza del cielo, l'allegria dei fiori, e provò quella benefica sensazione che infondono 8 ore di sonno ristoratore e la coscienza tranquilla. Era sabato e, a meno di qualche complicazione dell'ultima ora con la signora dei Trigemini, non sarebbe andato alla clinica e avrebbe potuto dedicare la mattinata a fare un po' di esercizio e a sottoporsi a una sauna prima del matrimonio di Elianita. La sua consorte e sua figlia si trovavano in Europa a coltivare lo spirito e a rinnovare il guardaroba e non sarebbero tornate prima di un mese. Un altro, con i suoi mezzi e la sua gagliardia, i capelli niveri sulle tempie e il portamento distinto, così come l'eleganza dei modi, suscitavano sguardi di bramosia persino in signore incorruttibili, avrebbe approfittato del suo momentaneo celibato per passarselo un po'. Ma Alberto de Quinteros era un uomo che né il gioco, né le donne, né l'alcol attraevano più del dovuto, e fra i suoi conoscenti, che erano una legione, circolava questo aforisma: i suoi vizi sono la scienza, la famiglia e la ginnastica. Ordinò la colazione e, mentre gliela preparavano, telefonò alla clinica. Il medico di guardia lo informò che la signora dei Trigemini aveva passato una notte tranquilla e che l'emorragia dell'operata di fibroma era finita. Diede istruzioni, raccomandò che se fosse successo qualcosa di grave lo chiamassero alla palestra Remigius o all'ora di pranzo a casa di suo fratello Roberto, e fece sapere che all'imbrunire sarebbe passato di lì. Quando il maggiordomo gli portò il suo succo di papaya, il caffè nero e la fetta biscottata con miele naturale, Alberto de Quinteros si era rasato e indossava un paio di pantaloni grigi di velluto, mocassini senza tacco e un maglione verde a collo alto. Fece colazione gettando un'occhiata distratta alle catastrofi e beghe mattutine dei quotidiani, prese la sua valigetta sportiva ed uscì. Indugiò qualche secondo il giardino ad accarezzare Puck, il superbo fox terrier, che lo salutò con affettuosi latrati. La palestra Remigius era a pochi isolati in calle Miguel Dasso, e al dottor Quinteros piaceva farli a piedi. Camminava piano, rispondeva ai saluti del vicinato, osservava i giardini delle case che a quell'ora venivano innaffiati e potati, e soleva fermarsi un momento alla libreria Castro Soto per scegliere qualche bestseller, sebbene fosse presto. Di fronte al Davori c'erano già gli immancabili ragazzi con la camicia aperta e le zanzare scarmigliate, mangiavano gelati sulle loro moto, sui parafanghi delle loro macchine sportive, si scambiavano battute e organizzavano la festa della notte. Lo salutarono con rispetto, ma non appena gli ebbe alle spalle, uno di loro si azzardò a dargli uno di quei consigli che erano il suo pane quotidiano alla palestra, eterne canzonature sulla sua età e sulla sua professione, che lui sopportava con pazienza e buon umore. Non si stanchi troppo, dottore, pensi ai suoi nipoti, lo udì appena, perché stava immaginando quanto sarebbe stata bella Elianita nel suo vestito da sposa, disegnato per lei dalla Christian Dior di Parigi. Non c'era molta gente nella palestra del mattino, solo Coco, il maestro, e due fanatici dei pesi, il Moretto Umilia e Perico Sarmiento, 3 montagne di muscoli pari a quelli di 10 uomini normali. Dovevano essere arrivati da non molto tempo, stavano ancora riscaldandosi. Ecco qua che arriva la cicogna, gli strinse la mano Coco. Sempre in piedi nonostante i secoli, gli fece un cenno il Moretto Umilia. Perico si limitò a far schioccare la lingua e ad alzare 2 dita, caratteristico saluto che aveva imparato dal Texas. Al dottor Quinteros piacevano quella rilassatezza, le confidenze che si prendevano con lui i suoi compagni di palestra, come se il fatto di vedersi nudi e di sudare vicino li livellasse in una fraternità dove scomparivano le differenze di età e di posizione. Rispose che se avevano bisogno dei suoi servizi, era ai loro ordini che alle prime nausee o voglie corressero al suo ambulatorio dove aveva pronto il guanto di gomma per sondare la loro intimità. Cambiati e vieni a fare un po' di warm up, gli disse Coco, che stava già di nuovo saltando con la corda. E se ti viene un infarto non la scampi, veterano, lo incoraggiò Perico mettendosi al passo con Coco. Il surfman è dentro, udì che diceva il Moretto Umilia mentre entrava nello spogliatoio. E infatti era lì suo nipote Richard in tutta azzurra che si infilava le scarpe da tennis. Lo faceva con sfogliatezza, come se le mani gli fossero diventate licenti, e aveva il viso immusolito e assente. Rimase a guardarlo con certi occhi azzurri totalmente vuoti e un'indifferenza così assoluta che il dottor Quinteros si domandò se non fosse diventato invisibile. Solo gli innamorati si astragano così. Si avvicinò a lui e gli arruffò i capelli. Scendi dalle nuvole, nipote. Scusa, zio, si svegliò Richard arrossendo violentemente come se lo avessero appena sorpreso a fare qualche cosa di poco pulito. Stavo pensando, mi piacerebbe sapere a quali bricconate, scoppiò a ridere il dottor Quinteros, mentre apriva la sua valigetta, sceglieva un armadietto e cominciava a vestirsi. A casa tua deve esserci un trambusto terribile, è molto nervosa Elianita. Richard lo guardò con una specie di odio improvviso e il dottore pensò a cosa poteva frullare nella testa di quel ragazzo, ma suo nipote, facendo uno sforzo notevole per mostrarsi naturale, sbocciò un mezzo sorriso. Sì, un autentico trambusto, per questo sono venuto a bruciare un po' di grasso finché non arriva l'ora. Il dottore pensò che stesse per aggiungere di andare al patibolo. Aveva la voce greve di tristezza e anche i suoi lineamenti e la goffaggine con cui si annodava le stringhe e i movimenti bruschi del corpo rivelavano disagio, malessere intimo, inquietudine. Non riusciva a tenere gli occhi fermi, li apriva, li chiudeva, fissava lo sguardo in un punto, lo spostava, ci tornava, lo scostava di nuovo, come se cercasse qualcosa di impossibile da trovare. Era il ragazzo più aitante del mondo, un giovane dio brunito dalle intemperie. Faceva surf anche nei mesi più umidi dell'inverno ed eccelleva pure nella pallacanestro, nel tennis, nel nuoto e nel calcio, cui gli sport avevano modellato uno dei corpi che il Moretto Umilia chiamava passione dei froci. Non un'oncia di grasso, schiena ampia che scendeva in un terzo tracciato di muscoli fino al vitino da vespa, e un paio di lunghe gambe sode e agili che avrebbero fatto sbiancare l'invidia al miglior pugile. Alberto De Quinteros aveva udito spesso sua figlia Charo e le sue amiche paragonare Richard a Charlton Heston e sentenziare che era ancora più figo, che gli dava punti da vendere. Era il primo anno di architettura e secondo Roberto e Margarita, i suoi genitori, era sempre stato un ragazzo modello, studioso, obbediente, buono con loro e con sua sorella, sano, simpatico. Elianita e lui erano i suoi nipoti preferiti e per questo, mentre si metteva il sospensorio, la tuta, le scarpe di gomma, Richard lo aspettava vicino alle docce battendo qualche colpetto contro le mattonelle. Il dottor Alberto De Quinteros si rattristò vedendolo così turbato. Qualche problema, nipote? Gli domandò come per caso, con un sorriso benevolo. Qualcosa in cui tuo zio può darti una mano? Niente, figurati, si affrettò a rispondere Richard, accendendosi di nuovo come un fiammifero. Sto da Dio e una voglia matta di scaldarmi un po'. Hanno portato il mio regalo a tua sorella? Si ricordò di improvviso il dottore. Alla ditta Murguia mi hanno promesso che l'avrebbero fatto ieri. Un braccialetto bestiale. Richard aveva cominciato a saltare sulle piastrelle dello spogliatoio. Alla smilza è piaciuto da matti. Di queste cose si occupa tua zia, ma dato che è sempre a passo per l'Europa, ho dovuto sceglierlo io stesso. Il dottor Quintero fece un gesto intenerito. Elianita, vestita da sposa, sarà un sogno. Perché la figlia di suo fratello Roberto era, come donna, quanto Riccardo era come uomo, una di quelle bellezze che onorano la fede e fanno sì che le metafore sulle fanciulle dai denti di perle, occhi come stelle, capelli di grano e pelle di pesca si rivelino meschine. Minuta, con i capelli scuri e la pelle molto bianca, graziosa persino nel suo modo di respirare, aveva un faccino dalle linee classiche, certi tratti che sembravano disegnati da una miniatura orientale. Di un anno più giovane di Richard, aveva appena finito le scuole. Il suo unico difetto era la timidezza, così eccessiva che, tra la disperazione degli organizzatori, non erano riusciti a convincerlo a partecipare al concorso Miss Peru. E nessuno, tra cui il dottor Quinteros, riusciva a spiegarsi perché si sposasse così presto e soprattutto con chi. Infatti, il Rossetto Antunes aveva qualche pregio, buono come il pane, una laurea in business administration all'Università di Chicago, la compagnia di fertilizzanti che avrebbe ereditato e parecchie coppe di corse di ciclismo. Ma tra gli innumerevoli ragazzi di Miraflores e di Sant'Isidro che avevano fatto la corte a Elianita e che si sarebbero spinti fino al delitto per sposarsi con lei, era senza dubbio il meno aggraziato, e il dottor Quintero si vergognò al permettersi questo giudizio su chi fra poche ore sarebbe diventato suo nipote. Il più insulso è Babbeo. Sei più lento di mia mamma a cambiarti, zio, si lamentò Richard tra un salto e l'altro. Quando entrarono nella sala degli esercizi, Coco, per cui la pedagogia era una vocazione più che un dovere, stava istruendo il moretto Umilia indicandogli lo stomaco a proposito di quest'assioma della sua filosofia. Quando mangi, quando lavori, quando sei al cinema, quando ti sbatti tua moglie, quando bevi, in ogni momento della tua vita e se puoi anche nel feretro, indietro la pancia. 10 minuti di warm up per sciogliere le ossa, Matusalemme, ordinò l'istruttore. Mentre saltava con la corda vicino a Richard e sentiva che un gradevole calore stava impadronendosi interiormente del suo corpo, il dottor Quintero pensava che, dopo tutto, non era così terribile avere 50 anni se uno li portava così. Chi, tra gli amici della sua età, poteva esibire un ventre tanto piatto e muscoli tanto guizzanti? Senza andare molto lontano, suo fratello Roberto, nonostante avesse 3 anni di meno, col suo aspetto rubizzo e gonfio e la precoce curvatura della schiena, sembrava averne 10 di più. Povero Roberto, doveva essere triste per il matrimonio di Dianita, la pupilla dei suoi occhi, perché certo era un modo di perderla. Anche sua figlia Charo si sarebbe sposata prima o poi. Il suo innamorato, Tato Soldeviglia, si sarebbe laureato fra poco in ingegneria e anche lui allora si sarebbe sentito triste e più vecchio. Il dottor Quintero si saltava con la corda senza inciampare né alterare il ritmo, con la facilità che dà la pratica, cambiando il piede e incrociando e disincrociando le mani come un ginnasta provetto. Vedeva invece nello specchio che suo nipote saltava tanto in fretta, con sbandataggine, incespicando. Aveva i denti serrati e un brivio di sudore sulla fronte e teneva gli occhi chiusi come per concentrarsi meglio. Qualche problema di donne, magari? Basta con la corda, smollaccioni. Coco, nonostante stesse sollevando pesi con Perico e il moretto Umilia, non li perdeva d'occhio e segnava loro il tempo. 3 serie di sit-up, sulle piatte, fossili. Gli esercizi addominali erano il punto di forza del dottor Quintero. Li faceva molto velocemente, con le mani sulla nuca, sulla seconda sbarra della spalliera, mantenendo la schiena raso terra e toccando quasi le ginocchia con la fronte. Tra ogni serie di 30 si concedeva un minuto di intervallo in cui restava disteso respirando a fondo. Arrivato ai 90 si sedette e constatò soddisfatto che era in vantaggio su Richard. Adesso sì che sudava da capo a piedi e sentiva il cuore accelerato. Non riesco a capire perché Elianita si sposa con Rossetto Antunes, udì dire se stesso all'improvviso. Cosa ci trova? Fu un moto incontrollato? E se ne pentì subito, ma Richard non sembrò stupirsi. Ansante, aveva appena finito gli addominali, gli rispose con una battuta. Dicono che l'amore sia cieco, zio. È un ragazzo eccellente e la renderà di sicuro molto felice. raccomodò le cose il dottor Quintero su un po' affimante. Volevo dire che fra gli ammiratori di tua sorella c'erano i migliori partiti di Lima. Guarda che snobbarli tutti per finire con l'accettare il Rossetto, che è un bravo ragazzo, ma così, insomma, così coglione, vuoi dire, lo aiutò Richard. Beh, io non l'avrei detto così crudamente, espirava l'aria il dottor Quinteros, aprendo e chiudendo la bocca, ma per dir la verità sembra un po' cascato dalle nuvole. Con qualsiasi altra sarebbe perfetto, ma con Elianita, così carina, così spigliata, quel poveretto sfigura. Si sentì a disagio per la sua stessa franchezza. Senti, non prendertela male, nipote, non preoccuparti, zio, gli sorrise Richard. Il Rossetto è un bravo ragazzo e se la Filza gli ha dato spago avrà i suoi motivi. Forza invalidi, ruggì Coco, con 80 chili sulla testa, gonfio come un rocco. Pancia in dentro, non in fuori. Il dottor Quintero pensò che con la ginnastica Richard avrebbe scordato i suoi problemi, ma mentre faceva flessioni laterali lo vide eseguire gli esercizi con rinnovata furia. Il viso gli si alterava di nuovo in un'espressione di ansia e di malumore. Si ricordò che nella famiglia Quintero c'erano parecchi nevrotici e pensò che forse al figlio maggiore di Roberto era toccato in sorte di perpetuare quella tara fra le nuove generazioni, e poi si distrasse pensando che dopo tutto magari sarebbe stato più prudente fare un salto alla clinica prima della palestra per dare un'occhiata alla signora dei trigemini e all'operata di fibroma. Poi non pensò più, in quanto lo sforzo fisico lo assorbì interamente. Mentre abbassava e alzava le gambe, fletteva il tronco, faceva lavorare la schiena, il torso, gli avambracci, il collo, obbediente agli ordini di Coco, forza trisnonno, più veloce, cadavere, non fu altro che un polmone che inspirava ed espelleva aria, una pelle che sputava sudore e muscoli che si sforzavano, si stancavano e soffrivano. Quando Coco gridò avanti con i tensori, aveva toccato il suo limite. Cercò tuttavia per amor proprio di farne almeno una serie con 12 chili, ma ne fu incapace, era esausto. Il peso gli sfuggì dalle mani al terzo tentativo e dovette sopportare le battute dei sollevatori di pesi, le mummie nelle tombe, le cicogne allo zoo, chiamate il carro funebre, requie scanti in pace, amen, e vedere con muta invidia come Richard, sempre angosciato, sempre furente, completava i suoi esercizi senza difficoltà. Non bastano la disciplina, la costanza, pensò il dottor Quintero, le diete equilibrate, la vita metodica. Il tutto compensava le differenze fino a un certo punto. Oltrepassato questo, l'età determinava distanze invalicabili, muri insuperabili. Più tardi, nudo nella sauna, cieco per il sudore che gli gocciolava fra le ciglia, ripeté con malinconia una frase che aveva letto in un libro, giovinezza, il cui ricordo strugge l'anima. All'uscita, vide che Richard si era unito ai sollevatori di pesi e che si avvicendava a loro. Coco gli fece un gesto beffardo, indicandolo. Il fusto ha deciso di suicidarsi, dottore. Richard non sorrise neppure. Teneva i pesi in alto e il suo viso, fradicio, rosso, con le vene gonfie, mostrava un'esasperazione tale che sembrava sul punto di scagliarsi contro di loro. Al dottore venne l'idea che suo nipote, d'improvviso, avrebbe schiacciato la testa a tutte e quattro con i pesi che aveva in mano. Li salutò e mormorò, ci vediamo in chiesa, Richard. Insomma, siamo invitati anche noi a questo matrimonio e naturalmente ci andremo. I matrimoni sono, o perlomeno dovrebbero essere, il punto di arrivo e contemporaneamente il punto di partenza di una storia sentimentale, e il rituale stesso dei matrimoni porta con sé una forte dose di mito, di tradizione. E adesso è utile analizzare brevemente, in funzione della didattica della lettura e della scrittura, le quattro fasi canoniche che abbiamo citato, la storia, la leggenda, il mito e la tradizione, che caratterizzano lo sviluppo culturale della storia del pensiero umano. Infatti, attraverso queste quattro fasi sono passate le grandi predicazioni dell'età fiale della storia e anche naturalmente la predicazione che ha preparato la nascita della letteratura dei Vangeli, a cominciare dall'epistolario di Paolo di Tarso. Guardate sul punto 2 del repertorio. Quando si parla di storia, allora cominciamo dalla storia, in relazione alle grandi predicazioni dell'età fiale, guardate, l'età fiale della storia, sarà bene ripeterlo, è quell'importantissimo periodo quando circa 2500 anni fa, sulla scia della predicazione di persone sapienti, sono sorte, come se fossero su un'asse che va dal Mar Mediterraneo fino alla Cina, cioè una serie di parole chiave, di idee cardine che hanno determinato un salto di qualità nella storia del pensiero umano. E l'età matura della nostra mente, noi lo abbiamo studiato, no, per diversi anni questo tema dell'età fiale, e corrisponde a quella dell'età fiale. Cioè tutte noi e tutti noi abbiamo un'età mentale di 2500 anni, tutti abbiamo 2500 anni. E questa nostra età noi la portiamo bene se ne siamo consapevoli. La consapevolezza che noi abbiamo un'età mentale che corrisponde a quelle dell'età fiale della storia stimola le funzioni dell'apprendimento. E a questo proposito dobbiamo citare alcuni esempi che fanno parte di temi che abbiamo studiato in questi anni nel corso dei nostri viaggi. Noi in questi 27 anni abbiamo viaggiato in lungo e in largo sul territorio dell'età fiale della storia. Cioè ci riferiamo, tanto per fare alcuni esempi significativi, alla predicazione di chi ha scritto l'epopea mesopotamica di Gilgamesh, alla predicazione di chi ha raccontato il pensiero egizio del faraone Amenofi IV, detto Akhenaton, lì nasce il monoteismo, alla predicazione di chi ha raccontato il pensiero del cinese Lao Tse e alla predicazione di Confucio, cioè alla predicazione dei compilatori indiani dei libri dei Veda e alla predicazione di Gotamo Siddhartha, l'illuminato di Benares, quello che chiamiamo Buddha, cioè alla predicazione di Zarathustra in area iraniana e alla predicazione dei profeti di Israele, alla predicazione di Pitagora, di Eraclito, di Senofane, di Parmenide. Guardate, poi l'elenco qui potrebbe continuare a lungo. Ebbene, quando si parla di predicazione, e in particolare della predicazione su Gesù, si è sviluppata nel periodo dell'ellenismo, e l'ellenismo è figlio dell'età fiale della storia, dobbiamo dire che il movimento di predicazione del patrimonio di pensiero e dello stile di vita di una persona saggia prende sempre avvio supportato da pochissimi e labili dati storici, legati per giunta alla soggettività di chi lo predica, questo patrimonio di pensiero e di stile di vita, affermando di poter garantire l'autenticità di questi dati. Quindi in tutte queste grandi predicazioni si parte da pochissimi dati storici, sappiamo pochissimo di questi personaggi. Nel caso di Gesù di Nazareth, che è quello che ci riguarda in questo viaggio, dobbiamo mettere in evidenza il fatto che i discepoli hanno avuto tutti rapporti diversi con Gesù e ciascuno di loro vorrebbe far diventare oggettiva la sua esperienza soggettiva, e quindi da subito iniziano le dispute e le divisioni. Conosciamo l'esperienza di qualcuno soltanto attraverso Paolo di Tarso. Certo che questa situazione ci appare poco edificante, non un po' paradossale, cioè pensando al fatto che le dispute non indolori e le divisioni spesso insanabili avvengono perché ciascuno vorrebbe imporre la propria idea soprattutto sul come predicare l'amore fraterno. Per imporre di come predicare l'amore fraterno ci si scontra in modo poco fraterno, e questa è una contraddizione che è interessante. Ora, è anche vero che la solidarietà, in greco questa parola corrisponde alla parola agape, nasce proprio quando le diversità fanno sentire il loro peso. Come si fa a essere solidali se non si è diversi? No, o se non ci sono delle dispute in corso? È troppo facile, no? Ora, a questo proposito, E stiamo parlando di storia in relazione alle grandi predicazioni che hanno fatto crescere la civiltà umana. Le studiose e gli studiosi di filologia si sono sempre domandati: ma li ha fatti davvero Gesù di Nazareth, quel Gesù che è vissuto nella storia, tutti quei discorsi edificanti sull'amore fraterno? Oppure Gesù di Nazareth si è limitato, da bravo rabbi ebraico, a citare l'Antico Testamento, proprio perché i testi dell'Antico Testamento dicono già qualcosa di importante sull'idea del rispetto per il prossimo? E il libro del Talmud ebraico, narra che un giorno alcuni discepoli chiedono al Rabbi Hillel, famoso Rabbi Hillel, l'abbiamo incontrato qualche anno fa per tutta una serie di questioni legate alla letteratura dei Vangeli, sempre, e beh, chiedono al Rabbi Hillel: Rabbi, certamente non è possibile riassumere tutta la Torah in una frase. E il Rabbi Hillel risponde: non è vero, è molto facile riassumere tutta la Torah in una frase, il difficile è incarnare questa frase. E qual è questa frase che riassume tutta la Torah? Chiedono i discepoli incuriositi. E il Rabbi Hillel risponde: non fare al tuo prossimo quello che ritieni sia male per te. È molto probabile che dopo la morte di Gesù di Nazareth, di chi in ambiente ebraico ha cominciato a predicare la buona notizia della sua risurrezione, abbia fatto dire a Gesù parole forti in materia di solidarietà, parole forti mutuate anche dalla cultura dell'ellenismo greco, cioè dal pensiero delle scuole epicuree, stoiche, scettiche, delle quali siamo stati ospiti, no, durante il viaggio dello scorso anno scolastico. E questo è avvenuto proprio per contrastare gli atteggiamenti di divisione scaturiti dalle dispute tra gruppi di predicatori che hanno idee diverse sulla figura di Gesù e sul suo ruolo, no? Spesso qualcuno dice, e come fa anche Paolo di Tarso senza aver conosciuto Gesù, ma il Signore diceva così, diceva che bisogna volersi bene, quindi e quindi lì nasce tutta una predicazione. Ora, attenzione, quale dicitura, guardate sul punto 2, il terreno dell'avventura, il luogo della verità dei fatti, la sede dell'esposizione degli avvenimenti, il tempo delle relazioni sentimentali, oppure quale altra dicitura vorreste mettere per prima accanto alla parola storia? Scrivetela. Secondo voi la storia in questo caso che cos'è? È il tempo della, è il terreno dell'avventura? È il luogo della verità dei fatti? La sede dell'esposizione degli avvenimenti? Il tempo delle relazioni sentimentali? Beh, scegliete la dicitura che vi piace di più. Non è un esercizio facile, ma non siamo qui a fare esercizi facili. Cioè, nel prendere il passo sull'itinerario di questa sera, ci siamo domandati quali notizie di carattere storico che riguardano Gesù di Nazareth circolano nell'ambiente delle ecclesie. Che cosa si sa di lui? E in particolare che cosa sa Paolo di Tarso su Gesù di Nazareth? E soprattutto, e questa è la domanda che le studiose e gli studiosi di filologia si sono posti, che cosa sa Paolo di Tarso sulla vita, sulle opere, sulle parole, sulla morte, sulla resurrezione di Gesù? Ora, abbiamo detto che i numerosi studi che sono stati condotti in proposito da studiose e da studiosi di varie discipline ci dicono che negli anni 50, al tempo di Paolo di Tarso, sul territorio dell'ellenismo, di quel Gesù si sa pochissimo, e a parte la buona notizia della sua risurrezione, della vita di Gesù di Nazareth non si sa quasi nulla, e anche la sua condanna a morte poi la sua passione e la morte stessa risultano dei fatti misteriosi, perché i dati concreti sono scarsissimi e sono frammentari, molto contraddittori. Ora, le studiose e gli studiosi di filologia ci informano che le notizie riguardanti Gesù di Nazareth che arrivano sul territorio dell'ellenismo attraverso la rete delle comunità della diaspora ebraica e attraverso il canale delle ecclesie sono notizie rielaborate attraverso una prima predicazione, cioè attraverso un processo che ha già cominciato a far ricorso ad elementi leggendari, sostitutivi di dati storici che mancano. E tutti noi conosciamo il significato della parola chiave leggenda, no? Cioè il termine che rappresenta la seconda delle quattro fasi canoniche dello sviluppo culturale attraverso cui sono passate le grandi predicazioni dell'età chiave della storia e anche naturalmente la predicazione che in età ellenistica ha preceduto la letteratura dei Vangeli, a cominciare dall'epistolario di Paolo di Tarso. Guardate sul punto 3 del repertorio. La leggenda è un racconto orale che esalta certe persone speciali, le parole significative che hanno pronunciato e le loro opere mirabili, in modo che persone speciali, parole significative e opere mirabili possano diventare esempi edificanti. Quando poi la leggenda viene raccontata per iscritto, si insegnano le studiose e gli studiosi di filologia, prendono forma dei testi narrativi che contengono brani particolari che prendono il nome di sentenze. Attenzione, la sentenza contenuta in un testo narrativo di carattere leggendario diventa un oggetto emblematico, simbolico, allegorico, rappresentativo, indicativo, paradigmatico, e in un momento successivo avviene che i brani contenenti una sentenza vengono estrapolati dal testo originario e vengono utilizzati per costruire nuovi testi, spesso di genere sapienziale poetico. Ora, la letteratura dei Vangeli ha inizio quando cominciano ad essere raccolte le sentenze che emergono dai racconti su Gesù di Nazareth. Racconti di carattere leggendario composti in funzione della predicazione e della diffusione della buona notizia della sua resurrezione. Ora, le sentenze che hanno come protagonista Gesù di Nazareth rimarcano naturalmente le sue virtù, i suoi gesti esemplari e i suoi detti significativi. I primi testi che contengono le sentenze più importanti su Gesù di Nazareth sono le lettere di Paolo di Tarso, il quale non sa quasi nulla della storia vera e propria di questo personaggio. Ora, Paolo di Tarso utilizza con grande determinazione quindi il genere letterario della sentenza, un genere che ha certamente appreso nelle scuole ellenistiche che ha frequentato, cioè le scuole di impronta epicurea, stoica e scettica. Cioè, sono queste infatti le scuole ellenistiche che hanno cominciato dal III secolo a.C. a utilizzare la forma della sentenza, spesso inserita in una lettera. Pensate alle lettere di Epicuro, che sono piene di sentenze, per divulgare i contenuti dei loro pensieri. Ora, che cos'è per forma e per contenuto quel tipo di testo estrapolato da una narrazione leggendaria che le studiose e gli studiosi di filologia hanno chiamato sentenza? Guardate, la sentenza è una massima, un aforisma, un detto, un enunciato significativo, un adagio, un motto, un precetto, un assioma, un principio, ed è anche un avviso importante, un parere significativo, una opinione autorevole. E inoltre la sentenza è un giudizio, una decisione, una deliberazione, una dichiarazione. Ora, quali di queste 16 parole mettereste accanto alla parola sentenza? Sceglietene non più di 3 e scrivetene. Massima, aforisma, detto, enunciato significativo, adagio, motto, precetto, assioma, principio, avviso importante, parere significativo, opinione autorevole, giudizio, decisione, deliberazione, dichiarazione. Si parla molto in questi giorni di sentenze in funzione delle riforme epocali o presunte tali. Ora, tutte la cosa epocale sarebbe quella di cominciare un po' a riflettere su queste cose, invece di scardinare i principi della Costituzione. Ora, tutte queste definizioni ci fanno capire che la comparsa delle sentenze mette in secondo piano la storia e in primo piano, nell'ambito di quel processo culturale che chiamiamo la predicazione, vengono a collocarsi le leggende, e le leggende raccontano il mito e favoriscono l'elaborazione di una tradizione mitica, che poi è quella che ci rimane in eredità. Ma prima di occuparci del mito e della tradizione, torniamo al testo del romanzo di Vargas Llosa che stiamo leggendo e che si intitola La zia Giulia e lo scribacchino. Torniamo al testo di questo romanzo perché rimanda anche alla riflessione che stiamo facendo sulle parole storia, leggenda, mito e tradizione. Come sapete, siamo stati invitati al matrimonio di Elianita, l'abbiamo capito, che è la nipote prediletta del dottor Alberto de Quinteros, è la sorella di Richard, che continua a tenere un atteggiamento di grande disappunto nei confronti di ciò che sta avvenendo, e chissà come mai si comporta così. Leggiamo. Di ritorno a casa, il dottor Alberto De Quintero si tranquillizzò a sapere che la mamma dei trigemini voleva giocare a bridge con alcune amiche nella sua stanza alla clinica e che l'operata di fibroma aveva chiesto se oggi poteva mangiare ravioli in salsa di tamarindo. Autorizzò il bridge e i ravioli e, con tutta calma, si mise la giacca blu scuro, una camicia di seta bianca e una cravatta argentata che fissò con una perla. Stava profumandosi il fazzoletto quando arrivò una lettera di sua moglie, alla quale Ciarito aveva aggiunto un post-scriptum. L'avevano spedita da Venezia, la 14ª città del loro tour, e gli dicevano: quando riceverai la presente avremo fatto almeno altre 7 città, tutte bellissime. Erano felici e Ciarito molto entusiasta degli italiani, tutti i divi del cinema, papi nel senso di del vescovo di Roma, e non immagini come sono galanti, ma non andarlo a raccontare a Tato, mille baci, ciao. Andò a piedi fino alla chiesa di Santa Maria nell'ovalo Gutierrez, era ancora presto e cominciavano ad arrivare gli invitati. Si installò nelle file davanti e si distrasse guardando l'altare ornato con giglie, rose bianche e le vetrate che sembravano mitrie di prelati. Ancora una volta constatò che quella chiesa non gli piaceva affatto per la sua vana combinazione di gesso e mattoni e i suoi pretenziosi archi oblunghi. Di tanto in tanto salutava i conoscenti con sorrisi. Certo, non poteva essere altrimenti, tutti stavano arrivando nella chiesa, parenti remotissimi, amici che li suscitavano dopo secoli e naturalmente la crema della città, banchieri, ambasciatori industriali, politici. Questo Roberto, questa Margarita, sempre così frivoli, pensava al dottor Quinteros, senza acrimonia, pieno di benevolenza per le debolezze del fratello e della cognata. Sicuramente nel pranzo avrebbero sperperato un patrimonio. Si emozionò vedendo entrare la sposa nel momento in cui risuonavano le note della marcia nuziale. Era davvero bellissima nel suo vaporoso vestito bianco e il suo faccino di profilo sotto il velo aveva un che di straordinariamente gracile, lieve e spirituale mentre avanzava verso l'altare con gli occhi bassi al braccio di Roberto che, corpulento e augusto, nascondeva la sua emozione assumendo un'aria da padrone del mondo. Il rossetto Antunes sembrava meno brutto del solito, inguainato nel suo smoking nuovo di zecca e col viso risplendente di felicità. E persino sua madre, un'inglese sgraziata che nonostante vivesse da un quarto di secolo in Perù confondeva ancora le preposizioni, sembrava nel suo lungo vestito scuro e con la sua pettinatura a due piani una signora attraente. È proprio vero, pensò il dottor Quinteros, chi la dura la vince, perché il povero Rossetto Antunes aveva inseguito Elianita fin da quando erano bambini e l'aveva assediata con delicatezze e attenzioni che lei accettava invariabilmente con olimpico disdegno. Ma lui aveva sopportato tutte le arroganze e le sgarberie di Elianita e le terribili battute con cui i ragazzi del quartiere celebravano la sua rassegnazione. A forza di tenacia, rifletteva il dottor Quinteros, ce l'aveva fatta. Adesso era lì, pallido di emozione, a infilare la fedina al dito anulare della più bella ragazza di Lima. La cerimonia era terminata e, in mezzo a una calca rumorosa, facendo inchini col capo a destra e a sinistra, il dottor Quinteros avanzava verso i saloni della chiesa quando scorse, in piedi, vicino ad una colonna, come scostandosi schifato dalla gente, Richard. Mentre faceva la coda per giungere fino agli sposi, il dottor Quintero dovette goderci una dozzina di barzellette contro il governo che gli raccontarono i fratelli Febre, due gemelli così identici che si diceva neppure le loro stesse mogli li distinguevano. Era tale la resta che il salone sembrava sul punto di scoppiare, molta gente era rimasta nei giardini aspettando il turno per entrare, uno sciame di camerieri girava offrendo champagne, si udivano risa, fritti, brindisi e tutti dicevano che la sposa era bellissima. Quando il dottor Quintero si riuscì finalmente ad arrivare fino a lei, vide che Elianita era sempre composta e graziosa nonostante il caldo e pigia pigia. Mille anni di felicità, Smilza, le disse, abbracciandola, e lei gli raccontò all'orecchio: Charito mi ha telefonato stamani da Roma per farmi gli auguri, le ho parlato anche con zia Mercedes, che carina a chiamarmi. Il Rossetto Antunes, sudato, rosso come un gambero, scintillava di felicità. Ora dovrò anche chiamarla zio, don Alberto. Certo, nipote, gli batté sulla spalla il dottor Quintero, e dovrai darmi del tu. Uscì mezzo assistiato dal palco degli sposi e tra flash dei fotografi, fioramenti, saluti, riuscì a raggiungere il giardino. Lì la resta umana era minore e si poteva respirare. Prese una coppa e si vide bersagliato in una cerchia di medici amici da interminabili battute che avevano per oggetto il viaggio di sua moglie. Mercedes non sarebbe tornata, sarebbe rimasta con qualche francesino, sulla fronte stavano già spuntandogli un paio di cornetti. Il dottor Quinteros, mentre dava loro spago, pensò, ricordandosi della palestra, che oggi gli toccava di essere messo alla berlina. A tratti vedeva, sopra un mare di teste, Richard all'altra estremità del salone, fra ragazzi e ragazze che ridevano, serio e aggrondato, vuotava coppe di champagne come acqua fresca. Forse lo rattrista che Elianita si sia sposata con Antunes, pensò. Anche lui avrebbe desiderato qualcuno di più brillante per sua sorella. Ma no, la cosa più probabile era che stesse attraversando una di quelle crisi di transizione. E il dottor Quintero si ricordò come pure lui all'età di Richard aveva passato un periodo difficile, oscillando tra la medicina e l'ingegneria aeronautica. Il padre l'aveva convinto con un argomento di rilievo. In Perù, come ingegnere aeronautico, non avrebbe avuto altra scelta che dedicarsi alle comete o all'aeromodellismo. Forse Roberto, sempre così preso dai suoi affari, non era in grado di consigliare Richard. E il dottor Quinteros, in uno di quegli slanci che gli avevano guadagnato la stima generale, decise che un giorno di quelli, con tutta la delicatezza richiesta dal caso, avrebbe invitato il nipote e sottilmente avrebbe indagato sul modo per aiutarlo. La casa di Roberto e Margarita era in Avenida Santa Cruz, a pochi isolati dalla chiesa di Santa Maria, e al termine del ricevimento nella parrocchia gli invitati a pranzo sfilarono sotto gli alberi e il sole di Sant'Isidro verso la villetta di mattoni rossi con i tetti di legno circondato da prati, fiori, inferriate e accuratamente decorata per la festa. Al dottor Quintero spastò giungere alla porta per capire che i festeggiamenti avrebbero superato le sue stesse previsioni e che avrebbe assistito a un evento che i cronisti mondani avrebbero definito superbo. In lungo e in largo per il giardino erano stati disposti tavoli e ombrelloni e in fondo, vicino ai canili, un enorme baldacchino proteggeva una tavola dalla nivea tovaglia che correva lungo la parete irta di vassoi con portate multicolori. Il bal era vicino allo stagno dei guizzanti pesci giapponesi e si vedevano tante coppe, bottiglie, shaker, caraffe di bibite da togliere la sete a un esercito. Cameriere in giacchetta bianca e domestiche in crestina e grembiulino ricevevano gli invitati sommergendoli fin dalla soglia di Pisco Sour, Algarobina, che è un liquore a base di carrube, vodka con maracuja, bicchieri di whisky, gin e coppe di champagne e stuzzichini di formaggio, patatine con peperoncino, pruni e farcite di pancetta, gamberi affogati, vol-au-vent e tutti i bocconcini concepiti dall'inventiva limegna per stuzzicare l'appetito. All'interno enormi canestri e mazzi di rose, tuberose, gladioli, violacciocche, garofani, appoggiati contro le pareti, disposte lungo le scale, sui davanzali, sui mobili, rinfrescavano l'ambiente. Il pavimento era incerato, le tende lavate, le porcellane e l'argenteria rilucenti, e il dottor Quinteros sorrise immaginando che persino gli uaco, cioè antiche ceramiche della cultura incaica, delle bacheche erano stati lucidati. Anche nel vestibolo c'era un buffet e in sala da pranzo si dispiegavano i dolci, marzapani, spume di formaggio, meringhe, uova di zucchero, mandorlati, paste di cocco, noci confettate, intorno all'impressionante torta di nozze, una costruzione di stulle e colonne cremose e arrogante che strappava vedolini di ammirazione alle signore. Ma a eccitare la curiosità femminile erano soprattutto i regali al secondo piano. E si era formata una coda così lunga per vederli che il dottor Quinteros decise rapidamente di non farla, anche se gli sarebbe piaciuto sapere che figura faceva nell'insieme il suo braccialetto. Dopo aver curiosato un po' dappertutto, stringendo mani, ricevendo e prodigando abbracci, tornò nel giardino e andò a sedersi sotto un ombrellone a degustare con calma la sua seconda coppa della giornata. Tutto era perfetto, Roberto e Margarita sapevano fare le cose in grande e, sebbene non gli sembrasse eccessivamente fine l'idea dell'orchestra, avevano ritirato i tappeti, il tavolino e la credenza con gli avori affinché le coppie avessero spazio per ballare, scusò quell'ineleganza come una concessione alle nuove generazioni, in quanto lo si sapeva per la gioventù una festa senza ballo non era una festa. Cominciavano a servire il tacchino e i vini e adesso Elianita, in piedi sul secondo scalino dell'entrata, stava lanciando il suo bouquet da sposa che decine di compagni di scuola del quartiere aspettavano con le mani levate. Il dottor Quinteros scorse in un angolo del giardino la vecchia Venanzia, la governante di Elianita, fin dalla culla. L'anziana, commossa fino al midollo, si asciugava gli occhi con una ciocca del grembiule. Il suo palato non riuscì a distinguere la marca del vino, ma si accorse subito che era straniero, forse spagnolo o cileno, e non escluse neppure, fra le follie della giornata, che fosse francese. Il tacchino era tenero, il purè una panna, e c'era un'insalata di cavoli e uva passa di cui, nonostante i suoi principi in materia di dieta, non poteva evitare di fare il bise. Assaporava un secondo bicchiere di vino e cominciava a provare una piacevole sonnolenza quando vide Richard venire verso di lui. Gli oscillava un bicchiere di whisky in mano, aveva gli occhi vitrei e la voce mutevole. «Beh, ti confesso che io non sono un gran patito delle feste», disse con bonomia il dottor Quinteros, «ma che non lo sia tu, alla tua età, mi sembra strano, nipote». «Le odio, con tutta l'anima», sussurrò Richard, guatando come se volesse far sparire tutti. «Non so cosa diavolo ci sto a fare qui. Immaginati come l'avrebbe presa tua sorella se non fossi venuto al suo matrimonio». Il dottor Quinteros rifletteva sulle idiozie che fa dire l'alcol. Non aveva forse visto Richard divertirsi quant'altri mai alle feste? Non era un eccellente ballerino? Quante volte suo nipote aveva capitaneggiato la cricca di ragazzi e ragazze che venivano a improvvisare un ballo nelle stanze di Ciarito? Ma non gli rammentò nulla di tutto questo. Vide che Richard si scolava il suo whisky e chiedeva a un cameriere di servire un altro. «Comunque comincia a prepararti», gli disse, «perché quando ti sposerai i tuoi genitori ci faranno una festa più maggiore di questa». Richard si portò il nuovo bicchiere di whisky alle labbra e, piano, succhiudendo gli occhi, ne beve un sorso. Poi, senza alzare il capo, con voce sorda, che giunse al dottore come qualcosa di molto lento e quasi inudibile, mugolò: io non vi sposerò mai, zio, te lo giuro su Dio. Prima che potesse rispondere, una stilizzata ragazza dei capelli chiari, sagoma azzurra e pare deciso, si piantò dinanzi a loro, prese Richard per la mano e, senza dargli tempo di reagire, lo costrinse ad alzarsi. Non ti vergogni a star seduto con i vecchi? Vieni a ballare, Grullo. Il dottor Quinteros li vide scomparire nell'atrio della casa e si sentì bruscamente svogliato. Continuava a risuonargli nel padiglione delle orecchie come un'eco perversa quella parolina vecchi, che con tanta naturalezza e voce tanto deliziosa aveva detto la figliola più giovane dell'architetto Aramburu. Dopo aver preso il caffè si alzò e si recò a dare un'occhiata nel salone. La festa era al suo apice e il ballo era andato spandendosi da quella matrice che era il camino dove avevano installato l'orchestra fino alle stanze vicine in cui c'erano pure coppie che ballavano cantando a pieni polmoni cia cia cia, i merengue, le cumbia, i valzer. L'ondata di allegria alimentata dalla musica, dal sole, dall'alcol si era diffusa dai giovani agli adulti e dagli adulti ai vecchi, e il dottor Quinteros vide con stupore che persino Marcelino Uapaia, uno suagenario imparentato con la famiglia, dimenava valorosamente la sua scricchiolante umanità al ritmo delle note di Nube Gris con sua cognata Margarita fra le braccia. L'atmosfera di fumo, rumore, movimento, luce, felicità produsse una lieve vertigine nel dottor Quinteros. Si appoggiò alla balaustra e chiuse per un istante gli occhi. Poi, sorridente, felice pure lui, rimase a osservare Elianita che, ancora vestita da sposa ma ormai senza velo, presiedeva la festa. Non riposava un secondo. Alla fine di ogni pezzo 20 cavalieri la circondavano sollecitando il suo favore e lei, con le guance arrossate e gli occhi rilucenti, ne sceglieva ogni volta uno diverso e tornava nel vortice. Suo fratello Roberto gli si materializzò al fianco. Invece dello smoking indossava una leggera giacca marrone ed era tutto sudato in quanto aveva appena finito di ballare. «Non mi sembra vero che stia sposandosi, Alberto», disse indicando Elianita. «È bellissima», gli sorrise il dottor Quinteros. «Deve aver speso un patrimonio, Roberto. Per mia figlia il meglio del meglio», esclamò suo fratello con un eco di tristezza nella voce. «Dove vanno a passare la luna di miele?» domandò il dottore. «In Brasile e in Europa, è il regalo dei genitori del Rossetto», indicò divertito il bar. «Dovrebbero partire domattina presto, ma di questo passo mio genero non ne sarà in grado». Ora, le celebrazioni dei matrimoni e il rituale stesso dei matrimoni porta con sé un'abbondante dose di mito e di tradizione, ma questo matrimonio si riserva anche un colpo di scena, gli invitati, che sono molti, non si accorgono di nulla. Solo noi che leggiamo ne veniamo messi al corrente. Di che cosa si tratta? Beh, lo scopriremo la prossima settimana. È un colpo di scena degno di un drammone di Pedro Camacho. Il rituale dei matrimoni porta con sé, abbiamo detto, un'abbondante dose di mito e di tradizione, e noi sappiamo che questi due termini, mito e tradizione, rappresentano la terza e la quarta fase canonica dello sviluppo culturale attraverso cui sono passate le grandi predicazioni dell'età anziale della storia, e anche naturalmente la predicazione che ha preparato in età ellenistica la nascita della letteratura dei Vangeli, a cominciare dall'epistolario di Paolo di Tarso. Guardate sul punto 4 del repertorio: il mito e la tradizione sono due fasi strettamente legate nella storia del pensiero umano. Il mito è un fatto esemplare che viene idealizzato ed è un elemento che sprigiona una forte carica di partecipazione. Cioè, intorno ad un mito che diventa un simbolo privilegiato e trascendente, di solito ci si riconosce, ci si identifica un gruppo o una comunità di persone. Cioè, i testi dei Vangeli, noi possediamo i testi, lo sapete, di quattro Vangeli canonici e i testi di 35 Vangeli apocrifi, sono testi mitici, cioè non sono testi storici. Ognuno di questi testi presenta una specifica immagine mitica di Gesù e a questa immagine fa riferimento un particolare gruppo di persone. Ora, la tradizione nasce quando si codifica un mito, quando lo si perimetra e quando si stabilisce una misura che possa contenere i racconti attraverso i quali il mito si esplicita. Cioè, in greco la parola misura si traduce con il termine canon, che è anche il nome di una marca poi, e il canone è lo strumento con il quale un'autorità riconosciuta stabilisce se una persona, una parola, un'idea, un avvenimento è dentro o è fuori dal perimetro del mito così come è stato codificato. Ora, la parola tradizione rimanda anche al termine usanza, no? C'è un'usanza alla quale rimanete legate e legati? Beh, scrivete quattro righe in proposito, fate un'incursione nella vostra autobiografia, no? Si fanno certe cose perché, beh, è usanza farle e si mantengono, ecco, delle tradizioni che sembra che siano perdute, forse che si sono perdute, ma che noi manteniamo. In greco la parola misura, abbiamo detto, si traduce con il termine canone. Il canone è lo strumento con il quale un'autorità riconosciuta stabilisce se una parola chiave o un'idea cardine sia dentro o sia fuori dal perimetro del mito così come è stato codificato. Guardate, difatti, il primo concilio ecumenico dell'era cristiana, il concilio di Nicea, che si è svolto nel 325, riconosce nel IV secolo, quindi è un avvenimento che abbiamo incontrato tante volte, lo rincontreremo ancora perché è un avvenimento fondamentale della nostra cultura, della nostra identità culturale. Ebbene, il concilio di Nicea, i documenti del concilio di Nicea riconoscono come canonici solo i testi di quattro Vangeli, anche se i testi dei Vangeli fossero molti, e quindi riconosce quattro aspetti del mito su Gesù. E guardate, di conseguenza il primo concilio, attenzione, per proclamare l'unità della Chiesa sotto l'autorità del Vescovo di Roma, perché il primo concilio fa questo e lo fa perché così vuole l'imperatore Costantino, che presidia a mano armata il concilio. Questi sono avvenimenti molto significativi che ristudieremo a suo tempo. Ebbene, il primo concilio, per proclamare l'unità della Chiesa sotto l'autorità del Vescovo di Roma, per giunta il Vescovo di Roma è anche assente da quel concilio perché è vecchio ed è ammalato, ma ci sono naturalmente i suoi teologi, i suoi consiglieri, ebbene, il primo concilio, per proclamare l'unità della Chiesa sotto l'autorità del Vescovo di Roma, deve ammettere come canoniche quattro immagini diverse di Gesù Cristo. Qui, attenzione, perché è importante questo, perché qui si giustifica anche il concetto della pluralità nella Chiesa e il concetto della collegialità. Cioè, nonostante ci sia un punto di riferimento, però le decisioni devono essere poi decisioni collegiali, perché la Chiesa è plurale. Queste sono fissazioni, tra virgolette, del cardinale Carlo Maria Martini, che ha continuato ad auspicare per molto tempo, anche oggi. Ora, il concilio di Nicea dichiara canonici anche i testi dell'epistolario di Paolo di Tarso, così come sono stati ordinati, unificati a Roma da Papa Clemente Romano, dalla scuola ellenistica clementina, voi sapete di che cosa si tratta, no? Alla fine del primo secolo. E ora torniamo, avviandoci verso la conclusione, alle domande che ci siamo fatte e fatti in partenza. Quali notizie di carattere storico che riguardano Gesù di Nazareth circolano nell'ambiente delle ecclesie? Che cosa si sa di lui? In particolare, che cosa sa Paolo di Tarso sulla vita, sulle opere, sulle parole, sulla morte, sulla risurrezione di Gesù? Ora voi direte, ma è la quarta o la quinta volta che ti riproponi questi interrogativi senza però dare risposte? Beh, voi capite che prima di dare risposte è necessario fare chiarezza su alcuni elementi propedeutici, cioè necessari alla comprensione di questo argomento, ed è per questo motivo che abbiamo riflettuto brevemente, ma riflettuto sui termini storia, leggenda, mito, tradizione e sentenza. E abbiamo detto che Paolo di Tarso viaggia da un'ecclesia all'altra soprattutto per cercare informazioni sul rabbi Gesù di Nazareth, e in questa ricerca si rende conto di poter accedere solo a notizie che hanno già subito una sorta di elaborazione di carattere leggendario o che sono fortemente soggettive, perché c'è subito qualcuno che le contraddice. E le studiose e gli studiosi di filologia dicono che Paolo di Tarso raccoglie su Gesù di Nazareth solo notizie sentenziate, e voi sapete che cosa significa. Paolo si trova di fronte a informazioni che sono già passate attraverso una stratificata rielaborazione orale di carattere propagandistico nel senso positivo del termine, cioè si trattava di diffondere una buona notizia, sul terreno soprattutto dell'ellenismo, dove c'era questa sete di novità e di cambiamento. Ora, Paolo di Tarso nelle ecclesie della diaspora ebraica ascolta molti racconti su Gesù di Nazareth che sono già stati elaborati in funzione della creazione di una serie di sentenze utili alla predicazione della buona notizia della risurrezione. Quindi anche Paolo di Tarso capisce subito, dopo aver maturato la sua vocazione da apostolo, da inviato speciale, di dover partecipare alla elaborazione delle informazioni raccolte su Gesù usando la chiave della sentenza, e lui diventa un maestro di quest'arte. E difatti saranno le sentenze paoline a lasciare un segno, e su questo segno prenderà corpo la letteratura dei Vangeli. E la carta vincente di Paolo, e questo fatto emergerà in seguito negli anni 90, è il modo in cui sa usare la scrittura anche secondo il genere letterario della sentenza, proprio perché Paolo della vita, dell'opera, della passione, della morte, della risurrezione di Gesù non riesce a sapere nulla di certo. Ma questo non smobilita, la sua idea che la buona notizia della risurrezione di Gesù è una buona notizia, e quindi va in qualche modo amplificata, e va amplificata con la cultura, con un investimento in intelligenza. La passione, la morte e la risurrezione di Gesù si presentano come un giallo, con pochi indizi e con molte contraddizioni. Cioè, la passione, la morte e la risurrezione di Gesù si presentano come fatti enigmatici e misteriosi, ricchi di colpi di scena sul piano della narrazione, ma difficili da sbrogliare sul piano della storia. Ora, noi sappiamo che Paolo di Tarso elabora sotto forma di sentenza la notizia centrale che riguarda la predicazione su Gesù di Nazareth, il cosiddetto cherigma, e questa è probabilmente la sentenza più importante che Paolo di Tarso ha costruito, una delle più importanti. Cherigma, ricordate, abbiamo già studiato questa parola, significa il nocciolo del messaggio di salvezza. cioè l'annuncio della passione, della morte e della risurrezione di Gesù, che è una grande sentenza costruita da Paolo. E ora a questo proposito dobbiamo puntare ancora una volta l'attenzione su questo testo che conosciamo bene, perché lo abbiamo già studiato alla fine di ottobre, no? Nell'autunno scorso, sulla scia della parola chiave cherigma, no? Ma ci dobbiamo rinfrescare la memoria, anche perché dobbiamo leggere qualche cosa d'altro, no? In questo brano così famoso. Questo brano si trova in quella miniera di idee che è il testo della prima lettera ai Corinti, ed è formato dai primi 11 versetti del 15° capitolo di quest'opera, della prima lettera ai Corinti. Questa volta però noi rileggiamo questo brano per capire che cosa sia una sentenza, attenzione, e per renderci conto, attraverso un intreccio filologico molto importante, di come Paolo parli esplicitamente di questo genere letterario. Paolo non dice mica questa è la storia avvenuta così. Lui dice io non so nulla di questa storia, però bisogna costruire una sentenza, perché gli spezzoni che noi abbiamo di dati ci dicono delle cose e noi dobbiamo metterli in ordine, cioè dobbiamo sentenziarli, no? Che cos'è una sentenza? È una dichiarazione che stabilisce, ecco, qualche cosa di importante. E così fa Paolo, ma lo dichiara espressamente. Cioè non è che viene a dire questa è la storia. Non lo dice, dice questa è la sentenza. Questa è una sentenza. Quindi fa una dichiarazione precisa, perché evidenzia benissimo che tutti quelli che ha intorno non sanno bene come sono andate le cose. Però bisogna metterle in ordine. Perché? Ma perché la buona notizia della risurrezione di Gesù è una buona notizia. E quindi bisogna che bisogna sentenziarla come buona notizia, no? E questo, no, è quello che succede, per quello che non è che ci si debba spaventare, no, di questo fatto. Appena si dice non si sa nulla di Gesù, crollano, non crolla nulla, cioè non, né sul piano della fede, né della storia, né della ricerca, né della cultura, né dello studio, non crolla nulla, cioè è tutto molto lineare. Ora, quindi Paolo parla esplicitamente di questo genere letterario e quindi si capisce di quanto lui sia consapevole di questa operazione intellettuale che sta facendo, e lo dice. Il contenuto di questo brano ce lo ricordiamo tutti, tuttavia rileggiamolo, questa sentenza, per esempio, e tutte le altre sentenze sono quei pezzi di letteratura che fanno entrare a pieno titolo Paolo di Tarso nella storia della letteratura ellenistica, perché lo stile letterario della sentenza è tipico, no, della cultura ellenistica. Leggiamo. Fratelli e sorelle, vi ricordo il nocciolo del messaggio di salvezza che vi ho portato, che voi avete accolto e nel quale rimanete salvi. È per mezzo suo che siete salvati, se lo conservate come ve l'ho annunciato, altrimenti avrete creduto in vano. Prima di tutto vi ho trasmesso l'insegnamento che anch'io ho ricevuto. Cristo è morto per i nostri peccati, come è scritto nel libro di Isaia, ed è stato sepolto, è risuscitato il terzo giorno, come è scritto nel libro di Osea, ed è apparso a Pietro. Vedete, questi sono i riferimenti alla cultura dell'ebraismo, no? Quindi prima di tutto, poi è apparso ai 12 apostoli, quindi a più di 500 discepoli riuniti insieme, la maggior parte di essi ancora in vita, mentre alcuni sono già morti. In seguito è apparso a Giacomo e poi a tutti gli apostoli. Ora noi di questo Giacomo poi a Primavera Inoltrata ne parleremo assai, perché questo Giacomo è un personaggio importante, no? È Adelphos Kyriei, il fratello del Signore, Giacomo Omicros, il minore, anche perché è il fratello minore di Gesù, ecco, quindi è chiaro che, come dice Paolo, è Paolo che lo dice nella lettera ai Galati, e quindi e non solo Paolo, il Vangelo secondo Matteo, il Vangelo secondo Marco, ma questo è un problema che affronteremo, perché Paolo ce lo presenta, e ce lo presenta in funzione anche lì di costruzione di se stesso. Dopo essere apparso a tutti alla fine, è apparso anche a me, benché io tra gli apostoli sia come un aborto. Infatti io sono l'ultimo degli apostoli, non sono neanche degno di essere chiamato apostolo, perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Tuttavia, per grazia di Dio, io sono quello che sono. E la sua grazia, ecco la caris di cui si parlava la settimana scorsa, non è stata inefficace. Ho lavorato più di tutti gli altri apostoli, non io a dir la verità, ma la grazia di Dio che agisce in me. Questo è il nocciolo del messaggio che io e gli altri vi annunziamo, e voi l'avete accettato. Attenzione, il testo greco, perché è il testo greco che dobbiamo tradurre, il testo greco dice: e voi avete accettato questa gnomè, questa sentenza. Ora poi le traduzioni, si sa, sono sempre quelle che sono, e per quello che se voi leggete la letteratura scoprite, citavamo per esempio il cardinale Martini, lo citiamo spesso perché il cardinale Martini è un autorevole personaggio nella Chiesa, e quindi parla a nome della Chiesa, no? E quindi non il quale dice: beh, la prima cosa che ho fatto da ragazzo, no? Quando sono andato a studiare dai gesuiti, avevo dei professori che mi era quella di andare a cercare un testo in greco del Vangelo, perché ho capito che i Vangeli erano scritti in greco, no? Non nella traduzione latina di Gerolamo e nelle altre traduzioni, ma subito ho capito, no? Mi hanno insegnato che dovevo andare a leggere il testo così come era stato scritto, no? In origine, no? Ecco, e lì ho capito molte cose, no? Evidentemente fondamentali. Ora, e voi l'avete accettata questa sentenza, no? Questa gnomè, avete accettato. Ora, prima di tutto abbiamo riletto questo brano per capire che cosa sia, secondo l'ottica ellenistica di Paolo di Tarso, una sentenza. Vedete, una sentenza è un testo che cerca di mettere ordine in una situazione misteriosa e contrastante, dove le notizie storiche non sono né verificabili né attendibili, perché sono già state elaborate in senso leggendario. Ora, si legge in questo brano che Paolo di Tarso, con grande autorità, si fa garante come se fosse lui stesso un testimone, ma non un testimone oculare, ma un promotore culturale. Guardate, del resto la parola apostolo significa proprio promotore culturale, e anche inviato speciale. Quindi Paolo dà un senso alla sua azione e alla sua scrittura, cioè ritiene di essere un promotore culturale che avvalora la potenza intellettuale del mito, secondo lo stile delle più accreditate scuole poetiche ellenistiche. Ora, Paolo, nella sentenza che abbiamo letto, riesce a ricucire insieme diversi filoni di predicazione, vedete, dandogli il taglio, l'opinione, che lui naturalmente ritiene più opportuno. In questa sentenza Paolo mette in primo piano Pietro, anche se a Gerusalemme, e Paolo ne prende atto personalmente, era Giacomo, il fratello del Signore, ad avere più potere. E Paolo conduce questa operazione e mette questa sentenza scritta per ridimensionare nelle ecclesie la posizione degli ebioniti, che Paolo riteneva essere troppo legati ad una mentalità veterotestamentaria e conservatrice. Infatti Giacomo, no, è il punto di riferimento della corrente degli Elioniti, cioè di quei credenti che si rifanno alla cultura dell'ebraismo, la più tradizionale, no? E quindi evidentemente qui fa una scelta e poi utilizza la figura di Pietro perché il pensiero di Pietro, mentre il pensiero di Giacomo non poteva essere in qualche modo strumentalizzato, nelle ecclesie tutti sanno come la pensa Giacomo, mentre Pietro è una persona più semplice, per cui ha una mente, diciamo così, vuota, nella quale si possono mettere tante idee che sono quelle di Paolo, e Paolo farà questa operazione straordinaria, che poi gli Atti degli Apostoli riprenderanno. Paolo di Tarso è uno scrivano capace di costruire sentenze molto efficaci, e questo è senza dubbio il motivo principale per cui la sua scrittura prevarrà 30 anni dopo la sua morte nella costruzione della dottrina della Chiesa. Cioè la scrittura di Paolo alla fine del primo secolo a Roma diventa il punto di riferimento fondamentale per la costruzione della gerarchia nella cosiddetta Chiesa dei Vescovi, dei pastori e dei padri apostolici. Difatti Clemente Romano, che è il primo papa storico, si identifica nella figura di Pietro. E questa è una sentenza. E ora, per terminare questa riflessione, veniamo al dunque. Guardate sul punto 5 del repertorio. Se osserviamo l'ultimo versetto del brano che noi abbiamo letto, cioè il versetto 11 del capitolo 15 della prima lettera ai Corinti, vediamo che Paolo scrive: questo è il nocciolo del messaggio, questo è il cherigma che io e gli altri vi annunziamo e voi l'avete accettato. Come potete constatare, tra parentesi, c'è la traduzione letterale dal greco di questa frase che suona così: e voi avete accettato questa sentenza. Paolo quindi dichiara che il messaggio della salvezza trova il suo fondamento dottrinale nel genere letterario della sentenza, perché i riferimenti storici mancano, e se mancano non bisogna arrendersi. Che ci si arrende di fronte a questa buona notizia se mancano i riferimenti storici? No, bisogna sentenziare in modo positivo, con giustizia, no? Con fiducia. Ora, in greco la parola sentenza si traduce, vedete, con il termine gnome, che significa anche opinione e conoscenza. Quindi Paolo di Tarso, utilizzando esplicitamente questo termine, è perfettamente consapevole dell'operazione mitologica che sta compiendo, e per giunta con l'uso di questa parola chiave allude al fatto che lui sta formulando la sua opinione, gnome in proposito, un'opinione alla quale vuole dare autorevolezza attraverso la letteratura, con un investimento di intelligenza. E perché questo lui ritiene che sia questo che la fede richieda. Ora, senza dubbio, la creazione delle sentenze, guardate, è l'operazione intellettuale che dà la maggiore forza propulsiva al propagarsi della buona notizia della risurrezione di Gesù. Quello che si sa di Gesù quindi non è la storia di Gesù, ma è la storia della costruzione delle sentenze utili per la predicazione su Gesù. E guardate, questo in funzione della didattica, della lettura e della scrittura è un tema di studio interessantissimo. E siamo alla fine di questo itinerario e ancora una volta ci domandiamo che cosa conosce Paolo di Tarso della vita di Gesù di Nazareth? Che cosa si sa nelle ecclesie di quel Gesù, oltre alla buona notizia che Dio lo ha fatto risuscitare? Beh, guardate, la prima cosa importante e anche condizionante che nelle ecclesie si sa di Gesù di Nazareth è che nacque sotto la legge di Mosè. È chiaro che se è nato a Nazareth, in Galilea, è lì e si applica la legge di Mosè, Quindi è una notizia, diciamo così, fortemente generica. E però, ecco, intorno a questa notizia fortemente generica, nasce qualche cosa, deve nascere qualche cosa, pensa Paolo, di importante. E questa affermazione, Gesù nacque sotto la legge di Mosè, è un'affermazione con la quale Paolo di Tarso ritiene che sia necessario fare i conti. E come affronta Paolo di Tarso questo tema fondamentale per la divulgazione della buona notizia della risurrezione di Gesù? Questo argomento e gli altri ce ne occuperemo, lo studieremo la prossima settimana, anche perché poi la sentenza fondamentale sulla nascita di Gesù la troviamo nella lettera ai Romani ed è Paolo che la codifica. Perché insomma il nostro viaggio continua, la scuola è qui perché l'apprendimento permanente, lo sapete, è un diritto e un dovere di ogni persona. Ogni persona deve imparare ad alimentare buone passioni e a controllarle con giuste ragioni. Devo dirvi che questa lezione, che finisce già qui questa sera, io la devo dedicare ad una persona. È una giornata particolare questa per me, la devo dedicare a una persona che ha fatto il maestro e che è il primo maestro che io ho incontrato, quindi non pensiate che sia una cosa paradossale che io sia qui comunque a fare lezione, ma abbiamo parlato di paradossi e i paradossi sono importanti. Questa persona ha avuto è difficile dire che cosa ha avuto, l'intuizione non lo so, perché non era in condizione forse di avere delle intuizioni, forse la consapevolezza didattica di morire questa mattina presto, in modo che io questa sera potessi venire a fare lezione. Si chiama Aldo ed è mio padre, che questa mattina è morto. E voi sapete che era malato da tempo, quindi forse è stata anche una liberazione per noi e per lui. E gli voglio dedicare questa lezione perché io non l'ho mai visto assentarsi da scuola nella sua carriera da insegnante, non ricordo di averlo visto. Quindi con tutti quegli insegnanti di quell'epoca non conoscevano l'assenteismo, ma neanche anche oggi poi è un fenomeno limitato che se ne dica. E quindi evidentemente era mio dovere comunque essere qui, anche perché va bene. Buonanotte. Se volete potete firmare il registro della memoria e quindi